Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Da Giuliana Stecchina e ben ritrovati alla trasmissione Edificare la vita. Oggi abbiamo un ospite particolare, il dottor Paolo Leo. Ciao Paolo.
Buongiorno a tutti.
Allora, tu sei qui per trattare di un argomento che ti è quanto mai congeniale, che è il camminare. Tu hai fatto 4 o 6 addirittura cammini di Compostela.
Sì, di Santiago, sì. E non solo quelli, ne ho fatti diversi, tra i quali anche quello di Santiago, che è il più famoso, il più rinomato, ma non è l'unico, perché ce ne sono tanti altri in Italia, meno frequentati, meno conosciuti, ma che sicuramente vale la pena di farli.
E siamo qui per parlarne. Intanto per capire le tue motivazioni. Cosa ti spinge a camminare tanto?
Ma le motivazioni sono più di una. Io ho sempre cercato, fin da piccolo, di fare un'attività, muovermi. E chiaramente prima si studiava, poi si lavorava, adesso per fortuna sono in pensione e quindi se prima avevo un po' di tempo e il tempo libero lo dedicavo anche a camminare, a fare attività sportiva, soprattutto andare in montagna, sono andato in montagna fin da quando ero piccolo, poi col tempo questa passione mi si è sempre aumentata, l'ho sempre mantenuta, però chiaramente lavorando bisognava conciliare il lavoro, le varie preoccupazioni familiari e quindi quello che rimaneva si camminava. Adesso, siccome sono da quasi 7 anni già in pensione, ho chiaramente continuato a camminare, ma ho avuto la possibilità di dedicare più tempo al cammino.
Un tempo la maggioranza dei camminatori preferiva le montagne, la pianura, i colli, ma erano passeggiate della domenica. Adesso questo sport, perché lo calcolo uno sport, una formazione del carattere, è qualcosa di molto particolare, il fenomeno del camminare. Si sta diffondendo questo fenomeno.
Esatto, si sta diffondendo. Giustamente una volta si utilizzava la domenica, perché era l'unico giorno libero per chi lavorava, per fare le camminate domenicali e noi per fortuna, essendo in una città dove c'è la vicinanza con l'altipiano carsico, si andava spessissimo e si va tuttora a fare le varie camminate sul Carso o d'inverno sul lungomare. E poi d'estate chiaramente si andava spesso in montagna. Io d'estate andavo tutte le estate in montagna, soprattutto quando anche i miei genitori avevano le ferie, e quindi si stava anche, non dico un mese, ma 3-4 settimane in montagna. Poi col tempo si è cercato un po' di modificare questo camminare, ci si è chiesti perché farlo solo alla domenica, cerchiamo di farlo per tempi più prolungati.
E quindi, con quanto tempo prima tu preordini un cammino?
Ma un cammino dipende dal tipo di cammino, dipende dalla durata, dipende dalla difficoltà, ci sono tanti fattori. È chiaro che per fare un cammino lungo bisogna innanzitutto avere una preparazione di base. Non è che uno fa un'attività tipicamente sedentaria, poi si alza la mattina e si fa 100, 200, 300 chilometri. Certo. Uno cerca sempre di mantenersi e quindi anche camminare in città, il camminare anche mezz'ora, un'ora al giorno fa bene. Se poi uno deve fare un cammino lungo che comporta diversi chilometri, che comporta il superamento di una certa altimetria, deve prepararsi, ma deve prepararsi con una allenamento normale, cioè camminando, abituandosi a portare lo zaino pesante, abituandosi ad andare in salita, abituandosi a sopportare anche certe giornate in cui la clemenza del tempo mette a dura prova la persona, eccetera, eccetera. Però con una preparazione di base di questo tipo, io penso che qualsiasi persona, anche indipendentemente dall'età, può affrontare un cammino lungo.
Quindi zaino, cominciamo con lo zaino. Sì. Preparare uno zaino non è scontato se devi fare il viandante per tanti giorni e non sai neanche quanti poi in realtà, molto spesso, no?
Esatto, la preparazione dello zaino è importantissima. Per un cammino lungo, secondo me, i due capi fondamentali sono lo zaino e le scarpe.
Sì.
Perché lo zaino, chiaramente, se tu fai un cammino lungo dove prevedi di sostare in diversi rifugi, in posti tappa diverso, devi portarti dietro quella che può essere per quel periodo la tua piccola casa.
Certo.
E quindi devi chiaramente con il bilancino pesare tutte le cose che devi portare, perché una persona, anche se sta bene fisicamente, anche se ha un'età non avanzata, non è che può portarsi 20 kg come succedeva una volta dietro.
Sì.
Io, per mia esperienza personale, la prima volta, commettendo degli errori da neofita, ho portato uno zaino a Santiago che pesava un po' troppo, 12-13 kg. La seconda volta sono arrivato a 11. Adesso posso dire che tranquillamente, che anche stando parecchio tempo fuori casa e portandosi dietro tutto, uno zaino sui 9-10 kg è più che sufficiente per affrontare un cammino lungo e impegnativo.
Ormai i filati sono sempre più leggeri e, per la verità, anche sempre più caldi, no? Molto spesso.
Sì.
Adesso, tu in questi 9-10 kg parliamo proprio in soldoni. Biancheria intima, quante camicie, no? Ecco,
allora, tutto il materiale che si porta adesso rispetto a tanti anni fa è il cosiddetto materiale tecnico.
Ecco,
cioè
esatto.
Tutte in fibre che sono poliestere e similari, tutto materiale che pesa pochissimo, perché sembrerà un po' eccessivo, ma quando uno fa lo zaino deve, prima di partire, pesare tutte queste cose, perché eliminare 100 grammi qua, 50 grammi da un'altra parte, 50 dall'altra, alla fine risparmi dei chili.
Certo.
Ecco che per un cammino che dura anche un mese tu ti devi portare un certo numero di ricambi, tutti in microfibra, per esempio
paio
in microfibra.
Quanti? Due, tre?
Due massimo tre.
Ecco.
Perché? Perché questo? Perché, a differenza di quello che accadeva una volta, nei rifugi più attrezzati, ma soprattutto quando uno va a Santiago, in tutti gli ostelli che lì si chiamano albergues, che si trovano lungo la strada, hanno una organizzazione tale che ti consente ogni sera di lavare e asciugare la biancheria, che deve essere di materiale tecnico. Perché?
Certo.
Materiale tecnico, primo, pesa molto molto meno rispetto al cotone, secondo, si asciuga molto molto prima.
Certo.
Inoltre, in questi posti, mi riferisco chiaramente al Cammino di Santiago, ma non solo, tutti gli ostelli sono dotati anche di asciugatrici certe volte.
Appunto.
Oppure di stand di biancheria, di corde, in modo tale che la roba si asciughi prima.
Domanda cattiva. Mi dicono, perché io non l'ho fatto, mi dicono che ai bordi di tanti sentieri del Cammino di Santiago si trovano anche tante scarpe smesse, eccetera. Quindi rompere le scarpe può essere una cosa anche difficile da gestire. Ti chiedo, ti sei sempre portato dietro un cambio di scarpe? Anche perché lì il peso non si scappa.
No, se uno ha una scarpa buona, non occorre che porti una seconda scarpa. Può portare un paio di sandali per la sera, delle ciabatte per la doccia, ma una seconda scarpa, se buona, garantisce un'ottima tenuta. Ho visto delle scarpe vecchie lungo il cammino, ma più che altro vengono messe su delle colonnette che indicano i chilometri che mancano, a titolo simbolico, decorativo, e quindi ci mettono delle piante dentro, queste cose qui. Se uno però, attenzione, non compra una buona scarpa e non investe su una buona scarpa, è probabile, come ho avuto modo di vedere, ma non solo a Santiago, di scarpe che si aprono, di suole che non tengono, ma sono prodotti che chiaramente costano poco, valgono poco, e soprattutto quando prendono l'acqua chiaramente non fanno il loro dovere e la scarpa va sostituita. E chiaramente uno non può camminare senza scarpe.
Parliamo di preparazione mentale, che è un'altra cosa. Questa è la preparazione pratica, no? Zaino. Nel zaino non abbiamo detto però se ci mettiamo dentro anche qualche biscotto energetico.
Una volta si portava, adesso lungo questi cammini trovi di tutto.
Ah, ecco.
E quindi uno dice: mi porto i medicinali, mi porto l'ago, il filo, pezzi di ricambio, energetici, barrette. Insomma, se uno va a fare questi cammini lungo il percorso, trova negozi, negozietti, supermarket, addirittura baracche che vendono la frutta o integratori, e quindi sinceramente non ha senso portarsi dietro tutta questa roba che si trova giornalmente.
Bene, allora ritorno alla domanda precedente. Preparazione mentale, cioè cosa fai? Naturalmente leggi un qualche guida, consulti delle mappe.
Sì, certamente adesso siamo arrivati che soprattutto grazie a internet si possono consultare guide, si possono scaricare mappe su siti specializzati, però dipende dal cammino. Se uno va a Santiago è praticamente quasi impossibile perdere la strada, perché c'è una segnaletica, la cosiddetta freccia amariglia, una freccia gialla, che è dappertutto, e prova ne sia che non mi risulta che qualcuno si sia perso per Santiago.
In realtà i cammini per Santiago sono tanti, perché puoi fare i Pirenei, ma puoi fare anche la parte atlantica.
Sono diversi,
fatti, no?
Sì, sono diversi i cammini. Il cammino classico è il cosiddetto cammino francese, che parte praticamente già in territorio francese, si svalica e si arriva a Roncisvalle, si parte da Saint-Jean-Pied-de-Port e si arriva praticamente dalla zona di Pirenei, facendo in diagonale da est verso ovest tutta la Spagna fino ad arrivare in Galizia. Ma no, questo è il cammino classico, quello più frequentato, anzi molto frequentato. Poi ce ne sono diversi altri che hanno sempre come meta finale Santiago, ma si può partire dal Portogallo, c'è il cammino portoghese, da Lisbona o da Porto, c'è il cammino del nord che fa tutta la costa atlantica e dopo scende verso sud, c'è il cammino primitivo che è stato il primo che parte da Oviedo nelle Asturie e arriva fino a Santiago, c'è il cammino della Plata che parte più dal sud, insomma c'è addirittura un cammino inglese e poi c'è anche un prolungamento del cammino, nel senso che arrivato a Santiago uno può camminare ancora e arrivare fino alla fine del mondo, cioè a Finisterre, dove finiscono le terre,
sì.
E arriva sulla costa atlantica e fa un prolungamento e arriva fino a Finisterre. Quindi insomma ce n'è per tutti. Chiaramente ogni cammino ha difficoltà diverse, soprattutto per quanto riguarda l'altimetria, ma soprattutto per quanto riguarda il chilometraggio.
Certo, quindi possiamo forse differenziare la parola vacanza dalla parola viandanza.
Viandanza, sì.
Ecco, almeno è una parola che adesso ormai viene usata con una certa frequenza. Tu come ti senti? Viandante, vacante, pellegrino?
Allora, a Santiago ci sono persone che vanno a fare il vero pellegrino,
sì.
Che è almeno lo spirito che mi ha sempre accompagnato, cioè fare un pellegrinaggio di fede, c'è una motivazione spirituale, però ci sono tantissime altre persone che lo prendono come una vacanza, come uno sport, come un trekking come tanti altri, oppure ci sono certi che, questo è molto inflazionato purtroppo, che fanno gli ultimi 100 chilometri.
Sì.
Fanno gli ultimi 100 chilometri a Santiago perché? Perché quando tu completi questo pellegrinaggio, questo percorso, arrivato a Santiago c'è un ufficio apolito e ti viene rilasciato una compostella, la compostella che serve un diploma,
sì.
Che attesta la tua partecipazione al cammino. Per un regolamento fisso hanno diritto alla compostella tutti i pellegrini che hanno fatto gli ultimi 100 chilometri,
uh-huh.
Che sarebbe da Sarria, fatti gli ultimi 100 chilometri hanno diritto, quindi che uno faccia 800 chilometri, che ne faccia 600, che ne faccia 100, ha sempre la stessa identico diploma.
Sì.
Ecco che in questo caso se uno va negli ultimi 100 chilometri a Santiago troverà la folla di gente in tutte le stagioni, perché persone lo fanno solo per avere questa compostella.
Che effetto fa? Vedersi la cattedrale davanti.
Allora, vedersi la cattedrale davanti quando uno arriva è un effetto emozionante, se uno ci crede, perché veramente vede questa magnificenza. Io l'ho vista nella sua bellezza soltanto l'ultima volta, perché tutte le volte precedenti che ci sono stato c'erano sempre delle impalcature per lavori di ristrutturazione che duravano e sono durati decenni, e ancora adesso ci sono altri lavori e quindi non ho potuto godere. Per fortuna nel 2022 ci sono andato, le impalcature non c'erano più e quindi ho potuto ammirare questo spettacolo architettonico in tutta la sua bellezza, ecco.
Certo. E gli incontri sono tantissimi, di ogni genere, la comunicazione è facilissima.
La comunicazione è facilissima perché durante il cammino si incontra praticamente l'intera popolazione mondiale. Uno parte da solo, ma Santiago non è mai solo, perché incontra all'inizio, poi magari ci si perde di vista, poi la sera si mangia assieme e si incontrano chiaramente persone di tutte le origini, quindi non solo europee, ma si incontrano molti asiatici. Per esempio quest'anno, l'anno scorso, abbiamo incontrato tantissimi coreani, sudcoreani, moltissimi americani, e poi c'erano praticamente sudamericani, c'erano brasiliani, molta gente del nord, gente di tutti i tipi, gente anche che chiaramente va a fare questo cammino senza alcuna inclinazione di carattere spirituale, lo fanno per altri motivi.
Raccontaci qualcosa di te, tu preghi molto nell'arco del cammino?
Più che altro più alla sera, più che durante il cammino, anche perché durante il cammino uno deve faticare, deve trovare il posto, deve cambiare, prendere l'acqua, insomma, certo. Ha anche delle incombenze di carattere pratico, anche perché una delle cose che purtroppo in questi ultimi anni è diventata basilare è quello di chiaramente trovare un posto letto per dormire alla sera. Questi alberghi una volta ci si andava, si entrava, se c'era libro si prendeva posto. Adesso, con l'avvento di tutta questa gente, di tutta questa massa di persone che ci sono, anche lì bisogna fare la cosiddetta prenotazione.
E quindi telefoni prima, come
e quindi
fai?
Bisogna telefonare, prenotare online, e dobbiamo dire che ogni anno che ci sono andato ho avuto sempre maggiori difficoltà di trovare posti in queste strutture che accettano solo i pellegrini, perché non ho detto, ma la cosa fondamentale, tutti i pellegrini che facciano dall'inizio alla fine debbono avere al seguito la cosiddetta credenziale, che è una specie di, chiamiamolo passaporto, ma è un documento in cui c'è il tuo nome, il cognome, e in ogni posto dove ti fermi, su questa credenziale viene apposto un timbro che attesta il tuo passaggio con data e località. Questa credenziale poi alla fine, con tutti i timbri che attestano il tuo passaggio e le relative date, viene presentata all'ufficio che ti rilascia la Compostela. E anzi, questa credenziale è importante perché negli albergues, che sono gli ostelli in Spagna, questo vale per la Spagna, per Portogallo, tu sei accettato solo se hai questa credenziale.
Ah, ecco.
Altrimenti non sei accettato e vai a dormire in un albergo normale. Però la credenziale del pellegrino è fondamentale.
Che tra l'altro quindi ti dà accesso a luoghi meno costosi.
Luoghi meno costosi con prezzi per pellegrino.
Appunto.
Difatti, su tutti i cammini a livello mondiale, il cammino di Santiago è senza dubbio il cammino che costa meno in assoluto.
Ecco, parliamo della casualità degli incontri. Dicevi, incontro la mattina, poi magari la stessa persona la vedo la sera, ci sediamo a tavola assieme. Questa casualità, secondo te, è propizia per la confidenza? Sono qui e uno racconta la propria vita.
Sì. Spesso io assisto a degli incontri con persone che ci si sente dopo tanti anni e anche persone che tra di loro, uomo e donna, poi si sono sposate e si sono conosciute durante il cammino. A me è successo di conoscere una persona che l'ho trovata sola, dopo 3-4 anni ci siamo sentiti e l'ho vista che era in coppia con una persona che ha conosciuto durante il cammino. Perché durante il cammino che si scambia opinioni, opinioni che all'inizio sono di carattere quasi banale, da dove vieni, cosa fai, come ti chiami, poi ci si approfondisce e poi convivendoci assieme, perché si cammina assieme, si mangia assieme, si dorme assieme, anche per un mese, è chiaro che la confidenza via via si accentua sempre più, ecco.
Sì, mi fai ricordare una coppia di miei amici che ancora tanto tempo fa scelsero come cadeau di nozze proprio delle pietre lavorate che appunto ricordavano il loro incontro avvenuto, come dici tu giustamente, nell'arco del cammino di Compostela. E tante sono le riflessioni che si possono fare sul camminare, tante sono anche le poesie. C'è Javier che ha scritto un canto del camminatore, vorrei sottoportelo. Camminare nell'infinito di queste cose viventi, immerse le mani nel forziere rigurgitante, bussando alle porte del cielo nudo e sciacquato. Camminare nella diffusa luce scottante. Praticamente, in qualche maniera, si suggerisce anche l'idea della stagione. Altro camminare d'inverno, altro camminare d'estate, primavera, eccetera. Tu sei un camminatore costante, perché so benissimo che tu fai anche delle camminate organizzate a Natale, a Capodanno, eccetera. Hai delle preferenze periodali o no?
Allora, per me la stagione migliore è quella meno calda. Quindi quando sono andato a Santiago o ci sono andato in primavera, aprile, maggio o in settembre. Perché luglio, agosto, oltre al caldo che c'è, soprattutto in alcune zone della Spagna, in luglio e agosto praticamente rischi di dormire sotto le stelle. Sì. Perché in luglio e agosto bisogna considerare che a Santiago ci sono moltissimi giovani, cioè tutti quegli studenti che per motivi legati allo studio non possono andarci né in marzo, né in aprile, né in ottobre, e quindi in luglio e agosto trovi praticamente, mi hanno detto, io per fortuna non ci sono mai stato, una folla enorme. Ecco, e trovando una folla enorme, essendoci molto caldo, insomma, diventa anche un po' complicato proprio il camminare, cioè chiedere permesso, spazio, di trovare da dormire, e quindi diventa, secondo me, abbastanza disagevole.
Eh sì, ma sto anche pensando a quanto poetico può essere, no? Dormire sotto le stelle, soprattutto passando una certa età.
Sì, può essere anche poetico, però bisogna avere anche la fortuna di trovare delle condizioni atmosferiche buone, sì. Perché in questi cammini uno deve iniziare e sa che deve finire. Quindi che ci sia la pioggia, il vento o che non ci sia, uno deve andare avanti lo stesso. E a me spesso è capitato, insomma, di fare anche 3-4 giorni sotto la pioggia intensa. Non è che potevo fermarmi a soggiornare, anche perché negli albergues, dove si fa tappa, c'è un regolamento molto preciso: tu dormi una sera e la mattina devi lasciare il posto. Puoi rimanerci massimo un giorno o due solo per gravi motivi di carattere sanitario. Non è che uno soggiorna in un ostello a 10 euro a notte per una settimana, non lo può fare. Sono luoghi di passaggio.
Certo, per a questo punto potrebbe spostarsi in un albergo se non ha la forza.
Se non ha la forza si ritira e si sposta in un albergo. Però per fortuna, insomma, di gente che si è ritirata io ne ho vista pochissimo.
Che riflessioni ti ispira il cammino in genere?
Ma riflessioni di pace, di serenità, di star bene e soprattutto anche dopo tanti giorni di non accusare la fatica, cioè di farlo con piacere.
E come dire, un certo senso di sazietà nel continuare a muovere queste gambe dalla mattina alla sera. Non sto parlando di stanchezza, sto parlando proprio di sazietà mentale, di obnubiliamento quasi, no? A fare per tanti giorni la stessa cosa.
Ma i giorni più difficoltosi sono i primi, perché i primi uno deve prendere il ritmo, allora il secondo e il terzo giorno sei più stanco, poi incomincia ad andare bene e devo dire che più vai avanti, più fai le cose in maniera con scioltezza e senza che ti pesino. Ecco, questa è una costante che ho visto in tutti i cammini che si fanno, soprattutto in quelli lunghi.
Frequente la memoria, i ricordi, il dialogare con te stesso?
Sì, anche sì, ma ho dei bellissimi ricordi, l'incontro, non so, con una pellegrina giapponese che aveva difficoltà nel lavare la roba, che aveva una tecnica di lavaggio strana, particolare. Ricordi con un coreano, il quale abbiamo dormito assieme in qualche ostello più di qualche notte e lui ogni sera sentivo che spruzzava e disinfettava tutto. Sono tanti aneddoti particolari. Incontro con un medico delle Marche che era super obeso e che ha fatto il cammino tutto e mi ha confessato: io prima non ho fatto nulla di attività, la mia attività era stare sul divano a guardare le partite e sono un medico, ho fatto il cammino e non ho avuto nessun problema.
E non aveva neanche la preparazione.
Ecco, io posso dire che per Santiago io non ho mai incontrato super atleti, palestrati, ho trovato sempre gente normalissima.
Famiglie?
Famiglie non tante, perché nel periodo quando io sono i bambini no. Però ho trovato anche gente, soprattutto anche gente anziana, perché facendoli lunghi ho trovato tanti pensionati, però non ho trovato i super atleti, ho trovato gente normale.
Quindi un'esperienza, secondo te, decisamente da consigliare?
Da consigliare e da fare, e magari da fare preparandosi a qualche cammino più breve che c'è in Italia. Ecco, noi in Italia purtroppo non abbiamo questa cultura del cammino, pur avendo in Italia dei cammini che dal punto di vista paesaggistico,
culturale,
storico, sono molto più interessanti di quelli di Santiago.
Eppure tante sono le pubblicazioni, no? Sull'argomento. Mi vengono in mente i libri di Paolo Rumiz.
Sì,
proprio per i cammini italiani.
Ci sono dei cammini italiani, però una differenza: a Santiago in certi sentieri devi chiedere il permesso per passare. Io ho fatto dei cammini in Italia, ne cito uno che l'ho fatto recentemente in settembre, la Via Lauretana, in cui eravamo un gruppetto e in una settimana non abbiamo incontrato un cane, nel vero senso della parola, e non abbiamo incontrato un segno, non abbiamo incontrato nulla, eppure sono cammini che da un punto di vista spirituale, culturale, paesaggistico sono magnifici. Però manca la cultura e oltre alla cultura mancano le strutture. Mentre a Santiago ogni 100 metri c'hai, non dico ogni 100 metri ma quasi, c'hai una struttura, c'hai una rivendita, e qui in Italia manca. Questo manca, non c'è, ed è veramente un peccato.
Mi viene in mente San Tommaso d'Aquino, che si fece, nonostante fosse grossetto anche lui di formazione fisica, che si fece centinaia di chilometri e chiaramente concepì molti libri perché era uno scrittore veramente facondissimo. Mi viene anche in mente, per dire la verità, un altro aspetto del cammino, cioè il bivio. Il bivio è un avvenimento, perché è sempre una scelta, no? Certo, sia sì. Nella strada, anche nella vita, è simbolico, no? Di tante cose.
Ah beh, certo, sì, questo è importantissimo. E quando arrivi a un bivio, chiaramente bisogna avere le idee chiare. Ecco.
Bene, allora il prossimo bivio, sì. Un caro saluto a Paolo Leo, che ci ha portato con la fantasia in tante parti, non solo spagnole, ma parti da solcare col cammino. E alla prossima.
Alla prossima con i cammini italiani.
Certo, grazie.
Abbiamo trasmesso... Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.